Per iniziare a fare seriamente una catechesi, dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di aiutarci, perché la parola di Dio letta senza lo Spirito è un omicidio, dice San Paolo. Quindi noi dobbiamo cercare di non fare omicidi, ma cercare di entrare nella logica, nella mente di Gesù. E allora pertanto invochiamo lo Spirito perché ci illumini, illumini me su cosa dirvi, illumini voi su come recepirlo, su come applicarlo nella vita vostra e mia, prima di tutto, perché la parola di Dio, il Vangelo, è il metro per giudicare la mia vita, prima che la vostra. Sono io il primo stasera a confrontarmi con un brano di Vangelo e a capire fino a che punto sono perfetto come è perfetto il Padre nostro. E se non sono perfetto a quel punto lì, ho un Gesù che stasera mi dice: mettiti in cammino per raggiungere quel tipo di perfezione. Vedremo che è una perfezione alla portata di tutti, non è una perfezione da immaginette con l'aureola come ci sono in chiesa, ma è una perfezione che è alla portata di qualunque essere umano. Invochiamo lo Spirito, allora. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di Scendi su di noi, Spirito di Dio, apri le nostre menti, dischiudi i nostri cuori, perché il tuo messaggio, il messaggio del Vangelo, la buona notizia, entri nella vita di ciascuno di noi. Dio benedetto nei secoli dei secoli. Amen. Quando Don Angelo mi ha chiesto di pensare a quattro incontri di catechesi per adulti, che è quello che io faccio da tanti anni, per la preparazione al Natale, mi sono detto: ma sarà opportuno fare incontri prettamente natalizi, quindi vedere insieme il mistero del Natale, vedere insieme tutti i passi del Vangelo che ci parlano di questo momento forte, oppure sarà più importante prima di questo, qui arriveremo a farlo l'ultimo incontro, un incontro dedicato specificamente a un Vangelo natalizio. Mi sono chiesto, sarà forse più importante capire chi è Gesù? Perché vedete, il Natale è una festa di compleanno, qualcuno compie gli anni a Natale, è un giorno di nascita. E tendiamo, dice un mio amico prete valdostano, a festeggiare un compleanno senza conoscere il festeggiato. Allora ci avviciniamo a una nascita per rinascere noi, perché è un cammino di avvicinamento a Gesù, quindi è un cammino di rinascita, di rifioritura per ciascuno di noi. Però partiamo dal conoscere chi è nato in quella circostanza, cosa ha da dire all'uomo, alla donna del XXI secolo, un ebreo marginale, squalificato, periferico, direbbe Papa Francesco, vissuto più di 2000 anni fa. Perché stasera siamo in 40, forse sono ottimista, a parlare di lui e del suo messaggio? Che senso ha per la nostra vita? Sì, andiamo alla messa, la domenica, anche oggi magari alla messa feriale, abbiamo fatto magari la comunione, però tutto questo, tutto l'apparato sacramentario che la nostra Chiesa ci dona, sono doni questi, ha senso se poi la nostra vita è trasformata dall'incontro con Gesù. Un caro amico mio, cardinale, che è stato per tanti anni vescovo a Milano, mi dice sempre: è meglio essere cristiani senza dirlo che proclamarsi tali senza esserlo. È meglio essere cristiani senza dirlo, cioè operare nel nascondimento, nel segreto, come ci insegna Gesù, piuttosto che proclamarsi cristiani, avere la stelletta qui perché rispettiamo i precetti, andiamo alla messa, e però poi di fatto, in verità, tanto cristiani non siamo, perché non ragioniamo come fa Gesù. Il vero dramma del cristianesimo, il fallimento del marketing cristiano è questo. Gandhi non è diventato cristiano perché ha visto come si comportavano i cristiani. L'ha detto lui. Era affascinato dal Vangelo, era affascinato specialmente dalle pagine di Vangelo che vediamo oggi. Oggi siamo nel pieno del discorso della montagna. Siamo nel capitolo 5 del Vangelo di Matteo. E siamo quindi subito dopo le Beatitudini, una delle pagine più belle, che per chi volesse farsi proprio del male, commenterò domenica sera a Nettuno, a Santa Maria Goretti. Ebbene, Gandhi era affascinato dal messaggio di Gesù, ma era disgustato dal comportamento di quelli che si dicevano suoi discepoli, perché ha incontrato gente che in nome di Gesù voleva imporre decisioni, imporre regole, imporre limiti, controllare le vite delle persone. E questo evidentemente è intollerabile da parte di Gesù. Gesù ha speso la vita per insegnare a noi, suoi discepoli, a proporre il suo insegnamento e non a imporlo, a non imporre nulla con la forza. Ecco, entriamo in una pagina di Vangelo meravigliosa che ci servirà per capire fino a che punto ci diciamo cristiani, fino a che punto lo siamo davvero io per primo. Questa è una delle pagine più sconcertanti. Non male che siete seduti, siamo seduti perché il rischio di perdere l'equilibrio è forte, perché siamo davanti alla richiesta delle richieste. Questa è la caratteristica essenziale del cristiano per Gesù. O il cristiano si pone nell'ottica che Gesù stesso gli chiede, vedremo qual è, oppure di fatto non lo è cristiano. Nel Vangelo di Giovanni, non avremo occasione di meditarlo almeno in questo ciclo di incontri, ma nel Vangelo di Giovanni Gesù ci dice qual è la stelletta da cercare sul petto del cristiano. Sapete come nel Far West che c'era lo sceriffo che aveva la stelletta di latta qua, no? O vice sceriffo, insomma. Qual è la stelletta di latta del cristiano? Gesù dice, da questo vi riconosceranno se siete dei miei. Questo. E qual è questo? Le messe a cui siamo stati? No. Le preghiere che abbiamo detto? No. La frequenza religiosa? No. Tutto questo è utile se finalizzato all'unico requisito del cristiano. Amarsi gli uni gli altri, amare gli uomini, le donne, tutti coloro che ci stanno intorno, come è capace ad amarle Gesù? Se facciamo quello, sicuramente siamo cristiani. Riconosceranno i miei, così ha detto Gesù. Se non facciamo quello, possiamo essere stati tutta la vita in chiesa, tutta la vita. Possiamo essere stati vescovi. Un amico mio, vescovo emerito ormai, che si chiama Giuseppe Casale e che è stato per tanti anni vescovo a Foggia, mi dice sempre: io sono stato tutta la vita vescovo per 30 anni e ancora oggi mi accorgo che a volte non sono discepolo di Gesù. Non lo sono perché non realizzo, non metto in pratica quello che professo a parole. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore di tutte le cose, in un solo Signore Gesù Cristo. Sì, lo dico. Però poi credo realmente e traduco in fatti queste parole, oppure adempio al precetto domenicale, vado in chiesa, faccio magari anche la comunione, perché sapete, certe categorie la possono fare sempre la comunione, certe altre un po' meno, insomma. Abbiamo avuto la grazia di avere Walter Casper che sta un pochino lavorando su questa cosa, no? E poi però nella vita traduciamo in pratica questo credere o no? E se no è un problema grosso, grosso, un problema mastodontico. Gesù ha passato 3 anni di ministero pubblico, gli unici tre per cui si è dato da fare pubblicamente, a combattere questa malattia sotterranea che si chiama ipocrisia. Gesù la chiamava così, ipocrisia, e diceva ai credenti dell'epoca, ipocriti. Ipo vuol dire sotto. C'è una facciata e poi c'è una verità diversa dentro. Una verità diversa che può essere anche nel cuore della gente di chiesa, eh? Preti, vescovi, papi, credenti, tutti. Questo popolo mi onora con le labbra, parla bene, ma il suo cuore è lontano da me. Il suo cuore non è largo come è largo il cuore di Dio. E allora siamo delle controfigure di Gesù. Ci diciamo cristiani, ma cristiani nei fatti non siamo, non sono io. Io tutti i giorni mi rendo conto di non essere cristiano, a sufficienza, seriamente, di non esserlo nei fatti, nei fatti. Allora, se Vito ci legge il passo di Vangelo che commentiamo, andiamo avanti.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Avete inteso che fu detto? Occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per 1 miglio, tu con lui fanne 2. Dà a chi ti chiede. E a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni. E fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avrete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.
L'Evangelista Matteo scrive il suo Vangelo per una comunità di ebrei che si stanno convertendo piano piano al messaggio di Gesù, al cristianesimo. Quindi vedremo, troveremo in questo testo, in tutti gli altri testi che esamineremo di Matteo, tanti riferimenti all'Antico Testamento, perché quello era il libro, specialmente la Torah, i primi 5 libri dell'Antico Testamento, cui facevano riferimento le comunità ebraiche. Sapete, annunciare un messaggio nuovo è più efficace se utilizzo delle immagini, delle storie già conosciute dalle persone che ascoltano per la prima volta questo nuovo messaggio. E così fa il Vangelo di Matteo. Ci sono molti richiami all'Antico Testamento che cercheremo almeno i principali di mettere in luce. Siamo alla fine del capitolo 5 del Vangelo di Matteo. Siamo alla fine della pagina delle Beatitudini e di tutta una serie di regole nuove che detta Gesù. Avete sentito l'adagio? Avete inteso che fu detto, ma io vi dico. C'era una legge di un certo tipo che Gesù però riscrive. Certo che non la abolisce la legge. C'è un altro versetto nel Vangelo di Matteo dove si dice che Gesù non è venuto ad abolire uno iota della legge. Ma sapete abolire cosa vuol dire in termini giuridici? Abolire vuol dire cancellare. Gesù non cancella niente, però dà un senso nuovo, reinterpreta, riscrive la legge. La vecchia legge non ha più senso, così come veniva percepita in precedenza. La vecchia legge deve essere letta alla luce delle parole di Gesù. Vi è stato detto in un modo in passato, ma io vi dico. Gesù è Dio, è il legislatore vero, è quello che personalmente chiarisce qual è il senso della legge. Lo fa fin dall'inizio di questo capitolo 5. Nelle Beatitudini Gesù si siede su un monte, siamo all'inizio del capitolo 5, e comincia a enumerare le Beatitudini. Mosè era salito su un monte, nell'Antico Testamento aveva ricevuto le leggi da Dio, il Decalogo, i 10 comandamenti. Allo stesso modo Gesù sale sul monte ma non riceve le leggi da nessuno. perché lui è Dio, a differenza di Mosè. È lui che dice come si sta al mondo, come ci si comporta. Ecco. E dopo aver dato il quadro generale, la costituzione del cristiano nelle beatitudini, Gesù comincia a chiarire il senso della vecchia legge, perché così com'è l'Antico Testamento, la vecchia legge, non va bene a Gesù. Non va bene. I due periodi di Vangelo che abbiamo letto stasera ci mostrano un Gesù che riformula l'antica legge. Partiamo dal primo periodo. Vi è stato detto occhio per occhio, dente per dente. Questa legge, la cosiddetta legge del taglione, era una legge mica solo religiosa, sapete. Tutti i codici giuridici antichi, codice di Amurabi, eccetera, prevedono la legge del taglione, che era un grande passo in avanti. Pensate, prima della legge del taglione non c'era nessuna proporzione fra l'azione e la reazione. Se uno subiva un torto, poteva reagire senza nessun bisogno di proporzionare la reazione. Se voi avete una Bibbia, non lo so, se poi la portate nelle prossime volte sarà più facile, perché possiamo andare a cercare qualche elemento che ci serve, ma se voi prendete la Genesi, che è il primo libro della Bibbia, al capitolo 4, trovate quella che era la legge prima del taglione. Capitolo 4 della Genesi ci mette davanti a un discendente di Caino, dopo il grande fratricidio iniziale. Questo discendente di Caino racconta una scelta sconcertante. Dice: di fronte a una scalfittura, a un graffio, ho ucciso un uomo. Di fronte a un livido ricevuto, uccido un ragazzo. Questo era il tipo di proporzione. Genesi 4, versetto 8, mi pare, ve lo dico esattamente, così poi potete rivederlo. Questo per capire qual era la verità prima. No, scusate, versetto 24. Capitolo 4, versetto 24. Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura. Ho ucciso un ragazzo per aver subito un livido. Questa era la sproporzione della vendetta che c'era prima della legge del taglione. Quando arriva Mosè, che nel libro del Levitico formula la famosa espressione occhio per occhio, dente per dente, spalla per spalla, mandibola per mandibola, è molto lunga questa espressione, sta cercando di dare un limite, di contenere la violenza. Paradossalmente la legge del taglione non è un incitamento a delinquere, a fare del male, ma è una richiesta di contenere l'impeto di vendetta. Così nasce la legge del taglione. Ma Gesù non sta tanto bene a questa legge del taglione. Avete sentito? Vi è stato detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, non opporvi al malvagio. Non opporvi al malvagio. Gesù sta riscrivendo. La legge del taglione è un passo avanti, ma non è ancora la verità. È una verità. Noi dobbiamo sempre, come cristiani, come credenti, abituarci a pensare che noi non abbiamo la verità in tasca. Perché sapete perché? Perché la verità è Gesù Cristo. Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. E quindi non c'è nessun cristiano che ha in tasca la verità. Tutti noi, tutta la comunità dei credenti, tutta la Chiesa, è in continuo pellegrinaggio per scoprire sempre meglio, sempre più nitida, sempre più piena la verità. Siamo in cammino, sempre, tutti. E nel cammino si fanno dei piccoli passi. La legge del taglione è stato un passo verso la verità. Gesù ci fa fare un passo ulteriore. Non opporti al malvagio. Il verbo opporsi nel Vangelo di Matteo è utilizzato soltanto in questa circostanza. E in tutto il resto della Bibbia la parola greca con cui si dice opporsi in questo versetto si trova una volta soltanto. E si trova sempre nella Genesi, sempre nel capitolo 4, ma al versetto 8. Se prendete la Genesi, al capitolo 4, versetto 8, vedete che si dice: Caino alzò la mano, questa è la traduzione che abbiamo in italiano, si oppose, alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Il verbo opporsi qui è alzare la mano contro, affrontare, fronteggiare. Gesù dice non contrapporti, perché se ti contrapponi uccidi. Uccidi. Chi è che uccidi se ti contrapponi? Nell'Antico Testamento era morto Abele, l'innocente. Ma Gesù ci sta dicendo qualcosa di più. Se tu ti contrapponi, se ti opponi al malvagio, se ti opponi alla persona che ti fa del male, fai del male anche a te stesso. L'intento di Gesù non è di proteggere unicamente chi ha fatto del male, ma l'intento di Gesù, con questa richiesta di non opporci al malvagio, è quello di proteggere ciascuno di noi. Perché l'uomo non è fatto per la violenza, non è fatto per la vendetta. E chi meglio di Gesù Cristo può dirci per che cosa siamo fatti? Se voi andate a comprare una lavatrice o un cellulare, probabilmente ci sarà un ingegnere che lo ha progettato, ideato, costruito e dentro trovate un libretto di istruzioni, perché lui e solo lui sa veramente come funziona quella cosa lì. E così vale per gli uomini. Gesù Cristo, il nostro Dio, il Dio in cui crediamo, ha la pretesa di sapere cosa alberga nel nostro cuore, perché cosa siamo fatti. E ci dice, in questo capitolo 5 di Matteo, ma in tutto il Vangelo, che l'uomo è fatto, è nato, è stato creato per amare, per amare. L'uomo, esattamente come Dio, che è capace soltanto di amare, non fatevi fregare, Dio è capace solo ad amare. Anche gli uomini sono pensati per amare, sono fatti a immagine di Dio e sono chiamati a essere simili a Lui. Vedremo alla fine di questo brano l'invito a farci simili a Dio. L'uomo nasce per amare, per essere amato e amare. Voi pensate, questo è scritto nella natura. Si viene al mondo, si nasce, la prima cosa che si fa qual è? Cosa si fa? La prima cosa che si fa appena si viene al mondo?
Si piange.
Appena si nasce si piange. E poi a un certo punto si muore e spesso si muore rantolando. L'uomo nasce e muore nel bisogno. L'uomo ha una fragilità innata dentro di sé. La Chiesa Cattolica dice che questo è il peccato originale. Abbiamo una discrepanza terribile con Dio, siamo molto diversi e siamo in continuo cammino per farci sempre migliori a quel modello lì, ispirandoci a quel modello lì. Allora vedete, non opporsi al malvagio significa anzitutto rispettare la nostra natura, la natura di uno che è nato per amare, non per fronteggiare, non per opporsi e non per uccidere, come ha fatto Caino. E poi è fatto per rispettare la fragilità dell'altro, perché sapete, quando qualcuno fa del male, tendenzialmente non lo fa per una scelta libera. L'uomo è fatto buono. Se voi andate a leggervi le pagine della creazione, quando Dio crea l'uomo dice e vide che era molto buono, addirittura. Tutte le altre cose erano solo buone. L'uomo invece era molto buono e Dio non si sbaglia. Dio non si sbaglia. Allora il cuore dell'uomo, l'animo umano, nasce, diciamo una parola difficile, ontologicamente buono. La sua essenza è la bontà. E quando le cose vanno diversamente nella vita, c'è qualche condizionamento sempre, fuori, esterno. Noi dobbiamo vedere chi ci fa del male con questa consapevolezza. Io, in quella vita lì, in quel corpo lì, con quell'esperienza lì, con quel retroterra lì, come sarei stato? Sono proprio sicuro che sarei stato migliore io. Non lo so. Il grande e santo Papa Giovanni XXIII diceva: per giudicare un'altra persona dovresti condividere tutta la sua vita, dalla nascita alla morte. Allora avrai tutti gli elementi per giudicare il suo comportamento. Se invece ti sei perso qualche pezzo, anche solo qualche pezzo, non giudicarla, perché non sai cosa c'è dietro. Potrebbe esserci un baratro di solitudine, un baratro di tristezza, di abbandono. E quindi ogni giudizio potrebbe essere risibile. Allora Gesù ci dà un'alternativa, dice: non opporti al malvagio, anzi, qual è il trattamento cristiano verso il malvagio? Utilizza dei verbi che già da soli dicono tutto, se ci pensate. Porgi l'altra guancia, lascia il mantello, fai con lui 2 miglia, dai a chi ti chiede, non voltare le spalle. Porgi, lascia, accompagna, fai, dai, non voltare le spalle. Questi sono gli indicatori che Gesù ci dà. Qual è la reazione normale evangelica del cristiano di fronte al malvagio? Non è accettare il male. Gesù non ci sta chiedendo di essere dei fessi, di farci fare del male, di subirlo senza battere ciglio. Non è questo il cristianesimo. Il cristianesimo non è un narcotico per cui possiamo essere liberamente presi per i fondelli dalla mattina alla sera perché non reagiamo. Non ci sta chiedendo questo. Però ci sta chiedendo, l'ho detta troppo grossa forse, ci sta chiedendo un'altra cosa. Ci sta chiedendo di imparare a rispondere al male ricevuto con un bene possibile. Mi sto preoccupando, cosa sta succedendo? Bene. Il toccare è sempre stato un problema per l'Antico Testamento specialmente. Allora, dicevamo che gli esempi che Gesù porta in questo brano all'inizio sono tratti dalla quotidianità. Ricevere... È questo, no? È il vento dello spirito, sapete? L'abbiamo invocato e arriva. È questo, no? Questo è... abbiamo risolto. Grazie. Allora, vedete, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgi anche l'altra. Ma vi siete mai chiesti perché c'è scritto una guancia destra? Se te lo dà sulla sinistra, dovrei porgerla alla destra o no? In realtà questo, anche questa idea della guancia destra, è tratta dalle elaborazioni, dalla dottrina dei rabbini. I rabbini distinguevano lo schiaffo ricevuto sulla guancia sinistra dallo schiaffo ricevuto sulla guancia destra. Perché? Provate a dare uno schiaffo al vostro vicino per finta, eh? Se voi gli date uno schiaffo, siete destri, come la maggior parte delle persone, e lo prendete da una parte, con la sinistra, glielo state dando col palmo della mano. Colpisco la sinistra. Ma se io colpisco la destra e sono destro, gli sto dando lo schiaffo col dorso. Sapete, perché questa distinzione dei rabbini si basava su questo, che lo schiaffo dato col rovescio della mano era un segno di sfida, era un modo per chiamare a duello, era un modo per incitare la lite, per attaccare briga. Gesù non ci sta dicendo porgi un'altra guancia se qualcuno ti sta picchiando perché scegli di picchiarti, ma ci sta dicendo se qualcuno ti chiama a lottare, a litigare, se qualcuno attacca a briga, lascia perdere. Lascia perdere. È la mitezza, la beatitudine della mitezza che sta richiamando Gesù. Viviamo in un mondo dove c'è pieno di attacca a brighe. Se girate un po' in macchina, io giro tantissimo in macchina, ogni 5 minuti ci sarebbe da attaccare a briga. e tanti lo fanno. E se uno è d'accordo, magari finisce anche accoltellato. Gesù dice, lascia cadere la sfida, non accogliere la sfida, non seguire le persone su un cammino di violenza, di contrapposizione. Lascia cadere questi inviti. Se uno vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, dagli anche il mantello. Ma allora ci facciamo derubare liberamente? No, Gesù non ci sta dicendo questo. Gesù però ci sta dicendo che non possiamo codificare con delle leggi tutta la nostra vita. Per cui c'è gente che perde tutta la vita perché avrebbe diritto per questione di principio a questo, a quello, e quindi si avvelena il sangue, si fa un fegato grosso così, per qualche spicciolo, qualche migliaio di euro. Non viviamo per questo. Il messaggio di Gesù è: c'è qualcosa di altro, di oltre, di più grande del diritto che puoi vantare in tribunale. Lo dico da avvocato, no? C'è qualcosa di più grande, di più bello, per cui vale la pena di vivere. Nella mia professione ho incontrato decine, centinaia di uomini e donne che hanno buttato la loro vita, rovinandosela, rovinandosi le giornate, vivendo malamente, rovinandosi l'umore, per raccattare chissà quale diritto in qualche aula di tribunale. Hanno perso salute, tempo, soldi, perché poi gli avvocati sono i primi a prenderli, prima ancora dei clienti, e no, non siamo fatti per questo. Gesù ci dice questo dopo le beatitudini. Noi siamo fatti per essere felici, non una felicità en passant, istantanea, come la pizza e l'evitazione istantanea, ma una felicità che è la stessa felicità di Dio, perché beato è solo Dio. Noi siamo chiamati a condividere la stessa gioia del Creatore. Passiamo, se non finiamo più, alla seconda pericope, al secondo passaggio, che è la chiusura del capitolo 5 di Matteo ed è il cuore del messaggio cristiano. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Questo era l'Antico Testamento. Ancora oggi, se voi andate a prendere il libro del Levitico, trovate l'invito ad amare il prossimo. Però bisogna essere molto attenti su qual era il prossimo da amare. Andiamo a vederlo insieme. Libro del Levitico, il terzo libro della Bibbia, al capitolo 19, mi pare. O 11. Come? 19? Benissimo. Capitolo 19, vedete qual è il tipo di prossimo che siamo invitati ad amare. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Rimprovera apertamente il tuo prossimo. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma li amerai come te stesso. Quindi il prossimo da amare, secondo l'Antico Testamento, è colui che appartiene al mio popolo. Vuol dire gli abitanti di Anzio, gli abitanti del Lazio, i cattolici, o dobbiamo andare un po' oltre, qual è il mio popolo? Gli italiani? Gli europei? Boh. Sapete, nella tradizione ebraica e rabbinica c'era molta disputa su questo. Dovevo amare solo la mia famiglia, dovevo amare solo il mio clan familiare, qualcuno si spingeva a amare la sua tribù, e però tutte le altre tribù no, non erano prossimo. Vedete com'era limitata la portata del comandamento dell'amore del prossimo nell'Antico Testamento. E poi c'era un altro comandamento terribile nell'Antico Testamento: odiare il nemico. Questo lo troviamo in tanti passaggi. Io ve ne segnalo uno perché mi sembra il più chiaro, il più rilevante. Siamo nei Salmi e prendiamo il Salmo 139. Salmo 139, versetto dal 21 e 22. Quanto odio, Signore, quelli che ti odiano. Quanto detesto quelli che si oppongono a te. Li odio con odio implacabile. Li considero miei nemici. Vedete? Il nemico è qualcuno da odiare con odio implacabile. Nessun ravvedimento, nessun cambiamento poteva cambiare questo trattamento per il nemico. Il prossimo, veramente prossimo vicino era da amare, il nemico era da odiare profondamente. Gesù non è molto d'accordo, riformula la legge passata, non abolisce, c'è ancora scritto, ma la riformula, le dà un senso molto diverso. E dice, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Non è molto facile, eh? Poco prima, sempre in questo capitolo 5, aveva detto, beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. E aveva detto tante, beati gli afflitti, beati i poveri, insomma, ma sembrava il massimo della vita quello che diceva che eravamo beati, no? Aveva anche detto beati i perseguitati. E adesso dice che se ti perseguitano devi pure pregare per quelli che ti stanno perseguitando. Sei talmente beato che devi pregare per loro. Ma sembra un po'. Boh, sta danneggiando, cosa sta dicendo Gesù? Dobbiamo anche imparare però a distinguere due tipi di amore. I testi del Vangelo sono scritti in greco e in greco amore si dice in due modi. Filia e agape. Filia e agape. Filia è una parola che incontriamo spessissimo anche in italiano, no? Pensate, non so, filosofia, amore per il sapere. Filantropia, amore per l'uomo. È un tipo di amore, la filia, che è caratterizzato da una cosa, dal fatto che è un amore meritato. La filia è l'amore di chi si merita di essere amato, perché ha delle caratteristiche belle, positive, perché ci arricchisce, perché ci fa stare bene, la filia. E poi abbiamo agape. L'agape è un amore completamente diverso. La filosofia greca distingueva questi due concetti, già Platone ne parlava, di questi due tipi di amore. Ebbene, l'amore di agape è un amore che non è meritato. L'amore di agape è un amore che si riversa continuamente, infinitamente, su qualunque creatura, che se lo meriti o che non se lo meriti. È un amore che non discrimina. È un amore che non divide buoni e cattivi, meritevoli e non meritevoli, puri e impuri, come faceva l'Antico Testamento, no? Se sei puro, allora sì, entri nel Tempio, fai la tua offerta, eccetera. Però se sei impuro, non puoi entrare nel Tempio. Se non puoi entrare nel Tempio, non puoi presentare la tua offerta per essere perdonato. E se non puoi presentare la tua offerta per essere perdonato, non sarai mai perdonato. C'erano delle categorie, allora come oggi, guardate, la bellezza della fede è che allora come oggi si presentano gli stessi problemi. Anche oggi noi abbiamo delle categorie di persone alle quali non siamo ancora in grado di dire che la loro posizione può essere perdonata. Cambieranno le cose, cambieranno, ma ancora oggi siamo in questo circolo vizioso per cui ci sono dei fratelli cristiani amati da Dio così come sono, come tutti gli uomini di questo mondo, che però hanno una proibizione, una preclusione. Sto alludendo per esempio al caso dei divorziati e risposati. Ne ha parlato molto bene Walter Casper. Questi sono una delle tante categorie che ancora oggi rischiamo di tenere colpevolmente fuori dalla porta perché non li ammettiamo al perdono di Dio, come se noi fossimo quelli che diciamo cosa si può perdonare e cosa no, quando Gesù invece ha detto perdonate. Quindi, vedete, l'agape è un amore che non distingue, non fa liste sì e liste no. È un amore che viene donato. È un amore che non dipende dai meriti di chi lo riceve, ma dipende invece dal cuore grande di chi lo dona. La filia dipende dai meriti di chi lo riceve. Io amo un amico perché mi vuole bene, perché mi dà una mano, perché mi conforta. Vedete? C'è una reciprocità. Si merita il mio amore. L'amore di Dio, invece, l'amore che vedremo, dovremmo avere anche noi, è un amore che non guarda i meriti. È un amore che scaturisce naturalmente da un cuore grande così. Da un cuore che non è capace a far altro che ad amare. In questo testo di Matteo c'è scritto agape. Agape. Il nemico deve essere accolto con agape. Deve essere amato per quello che è. Ed è difficile. Ah, se è difficile. Ah, se è difficile. Sapete, Sant'Agostino si è molto interrogato su questa frase. Padre della Chiesa, su questo amore per i nemici, hanno lavorato tantissimo. Io vi ho messo sul foglio, che potete portare via, un testo bellissimo di un padre della Chiesa sconosciuto ai più, che si chiama Isacco di Ninive. Però Sant'Agostino, che è stato il primo a occuparsi di questo aspetto, ha detto una cosa sacrosanta, secondo me, nelle esposizioni sui Salmi. Sant'Agostino ha detto: gli unici che possono riuscire a mettere in pratica questo unico vero comandamento della religione cristiana, questo è l'unico vero comandamento della religione cristiana, il comandamento dell'amore incondizionato, gli unici che possono farcela veramente, sapete chi sono? Dice Agostino. Quelli che sanno, per primi loro, di essere stati amati, non meritandoselo. La frase che Agostino dice è: lascia che colui che ti ha già perdonato a te, perdoni anche agli altri. Lascia che colui che ha già perdonato tanto a te, perdoni anche gli altri. Se parto da questo presupposto, da essere io per primo perdonato, io per primo accolto così come sono, io per primo amato, con agape, allora potrò cercare di trasfondere questa teoria, questa verità nei rapporti con gli altri. Il problema è quando invece io penso di meritarmi l'amore di Dio. O degli altri anche. Ho fatto tanto, ho dato questo e quest'altro, perché non mi viene corrisposto quello a cui ho diritto? Allora partiamo da una posizione di superiorità. Io sono migliore degli altri. Io vado alla messa, gli altri no. Io vado alla catechesi per adulti, gli altri no. Io faccio la comunione. Io mi confesso, io sono sposato in chiesa, io sono ordinato prete, o lo sarò, gli altri no. Allora, cavoli, 2 metri sopra. E quando parto da questo, quando mi sento migliore, quando mi sento di non aver bisogno della misericordia di Dio, ecco che allora non posso regalarla a nessuno. Perché io la merito, gli altri no. Perché sono sporchi, cattivi, scostumati, immorali, impuri, tutto quello che volete. Agostino dice questo: o impariamo a sentirci dei peccatori perdonati, noi per primi, noi cristiani per primi, o non saremo mai cristiani. Questo grande Papa che lo Spirito Santo ci ha dato, in una catechesi pubblica dello scorso anno, ha detto testuali parole: chi pensa di non aver bisogno della misericordia di Dio, è meglio che a messa non ci vada. Chi pensa di non avere bisogno della misericordia di Dio, cioè si sente perfetto, è meglio che la messa non ci vada. Un precetto come quello della domenica, il Papa ha detto, in certi casi è meglio di no. Prima convertirsi e capire di avere bisogno del perdono di Dio. Poi impareremo a vivere con gli altri come farebbe Gesù, e allora ci va anche alla messa. Chi pensa di non aver bisogno della misericordia di Dio, è meglio che la messa non ci vada. Una catechesi sull'Eucaristia del Papa. Amate i vostri nemici, accoglieteli così come sono. Allargate il vostro cuore, esattamente come è largo il cuore di Dio. E allargare il cuore vuol dire imparare che non ci sono categorie di persone escluse dall'amore di Dio. Se io dico di essere cristiano e vado alla messa e faccio la comunione e poi odio gli indiani che vivono alla vigna, non sono cristiano. Se io non imparo ad amarli così come Dio li ama, non sono cristiano. Posso essere anche papa, ma non sono cristiano. Essere cristiano non vuol dire avere un ruolo o una funzione pubblica, vuol dire comportarsi da cristiano. Se io sono cristiano e giudico le persone perché sono separate, conviventi, poi con qualcun altro, oppure perché hanno formato una coppia omosessuale, oppure perché... Non sono mica cristiano, sapete. Posso fare 20 ore di adorazione eucaristica al giorno, su 24, ma non sono cristiano. Sono cristiano se imito sempre di più, sempre meglio, il cuore allargato di Dio. E sono sempre più capace di accogliere anche le persone molto diverse da me, che magari per qualche circostanza potrei anche criticare, che addirittura mi hanno fatto del male, i miei nemici, quelli che mi perseguitano. Però piano piano deve entrare nella logica di accoglierli e amarli così come sono. E sapete perché? Vedete, ci avviciniamo piano piano alla fine, poi mi piacerebbe anche se ci fossero interventi, domande, eccetera. Ora entriamo nel cuore dell'incontro di stasera. Perché noi dovremmo fare questo? Ma abbiamo scritto Giocondo qui, perché dovremmo amare i nemici, pregare per quelli che ci fanno del male? Qual è l'obiettivo? No? Ed è la fine del brano di oggi. Nell'Antico Testamento c'era un invito molto chiaro, che diceva siate santi come Dio è santo. Libro del Levitico, andiamo a prenderlo. Così vediamo come Gesù stravolge anche questo. Il libro del Levitico, terzo libro della Bibbia, stavolta capitolo 19, no, 11, diciamo era quello di prima, versetto, anche 19, ma forse anche 11, sì, capitolo 11, versetto 44, poiché io sono il Signore vostro Dio, santificatevi dunque e siate santi, perché io sono santo. Non rendete impure le vostre persone. Vedete, la santità nell'Antico Testamento era la purezza. C'era questa idea per cui, tenendoti lontano dagli animali, tenendoti lontano dalle persone ferite, vi ricordate il Samaritano, l'episodio del Buon Samaritano? Il prete e il credente che passano da lì rispettano questa legge. Non diventate impuri toccando cose impure, siate santi come Dio è santo. E infatti loro vedono un uomo che sta morendo dissanguato e lo lasciano lì. Perché se lo toccano, dice il libro del Levitico, diventano impuri come lui. Però erano santi come Dio era santo e quindi, lasciato lì ferito, potevano andare al Tempio, celebrare il culto, presentare i sacrifici e farsi perdonare i peccati che evidentemente avevano. Ma Gesù cambia, non dice siate santi come io sono santo. Gesù dice un'altra cosa, guardate il Vangelo. Dice siate perfetti come è perfetto il vostro Padre Celeste. Gesù non parla più di santità nei termini dell'Antico Testamento. Non ci sta più dicendo che dobbiamo essere puri, tenerci immacolati, non comprometterci col resto del mondo, pensare a noi stessi e al culto. No. Gesù ci dice siate perfetti come è perfetto il Padre mio. E com'è che è perfetto il Padre tuo? Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Ah, ecco perché è perfetto il Padre suo. Il Padre suo è perfetto perché ama con agape. Ama senza far dipendere il suo amore dalla condotta degli altri. Fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, dona l'acqua ai giusti e agli ingiusti, dona il sole che riscalda ai buoni e ai cattivi. La sua giustizia non è retributiva come la nostra, ma la sua giustizia è una giustizia che accoglie, avvolge, abbraccia, ama, ama la gente così com'è. Per quello è perfetto Dio. Nel libro del Levitico avete sentito siate santi come Dio è santo e quindi mantenetevi puri. Al centro la purezza rituale. Però già nell'Antico Testamento, nel libro di Osea, che è un profeta, molto bravo, molto in gamba, forse un giorno commenteremo un po' delle pagine del profeta Osea. Ma se voi prendete il profeta Osea, al capitolo 11, già l'Antico Testamento aveva cambiato l'idea di santità. I profeti vengono molto dopo i libri della Torah, i primi 5 libri, secoli dopo. E che cosa succede? Che Osea scrive di una santità completamente diversa da quella di cui parlava il libro del Levitico. Vediamo cosa dice Osea. Ed è questa pagina di Osea, capitolo 11, che ispira l'Evangelista Matteo a scrivere questo punto. Capitolo 11 dice, siamo ai versetti 8 e 9. Come potrei abbandonarti, Efraim? Come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Seboim? Ascoltate bene qui. Il mio cuore si commuove dentro di me. È Dio che parla. Il mio cuore si commuove dentro di me. Il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira. Non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono il santo in mezzo a te. E non verrò nella mia ira. Il santo è quello che non viene nell'ira. Il santo, Dio, l'unico vero santo a cui dobbiamo ispirarci e a cui tutti i santi che veneriamo si sono ispirati, è quello che ha un cuore che si commuove dentro di lui. Ha un intimo che freme di compassione, di misericordia. Vedete come l'Antico Testamento già aveva cambiato il concetto di santità, non più purezza, ma compassione, misericordia. E Gesù arriva a dirci questo. Vedete, dice, siate perfetti come è perfetto questo Padre che manda i suoi doni, la pioggia, il sole, a tutte le categorie di uomini, che non discrimina a seconda del merito, a seconda della loro condizione morale, personale, sociale, economica. L'amore di Dio, questa è la novità che ha portato Gesù, il Gesù che festeggeremo nella sua nascita, nel suo compleanno a Natale. L'amore di Dio non è qualcosa che va meritato, che è solo per pochi eletti, ma l'amore di Dio è un dono che investe l'intera umanità, investe i cristiani cattolici, investe gli altri cristiani, investe gli appartenenti ad altre fedi, investe gli atei. Gli atei. E la Chiesa in questo, guardate, parlavamo prima di cammino, di tappe, di evoluzione, la Chiesa ha fatto un'evoluzione enorme su questo profilo. Nel 1420, più o meno, si è tenuto un concilio importante, che era il Concilio di Firenze. Nel Concilio di Firenze la Chiesa cattolica ha dichiarato che extra ecclesia nulla salus, fuori dalla Chiesa non esiste salvezza. Quindi, se uno non è battezzato, è fuori da ogni prospettiva di salvezza. È condannato alla perdizione, alla dannazione. Poi sono passati 500 anni. Voi immaginate quante persone, migliaia, milioni di persone, credenti e non credenti, hanno creduto a questo. Hanno creduto a un cuore di Dio così piccino come quello nostro. Per quello ci crediamo a volte, perché anche il nostro è piccolo, il mio è piccolo. Pensate quanta gente ha creduto a un cuore di Dio così piccolo che salvava solo i battezzati e gli altri finivano tutti all'inferno, non so cosa dicevano. Poi, 500 anni dopo, la Chiesa Cattolica ha fatto un altro concilio, il Concilio Vaticano II. E nel Concilio Vaticano II la nostra Chiesa ha detto che non è mica vero che si salvano solo i battezzati. Ha detto, ritrattando le sue parole, grazie a Dio, ha detto che si salvano tutte le persone che fanno il bene, che seguono i dettami della loro coscienza, sia che abbiano altre fedi, sia che non abbiano fede. Il cuore di Dio è molto più grande di quello che noi ci possiamo immaginare. Per quanto lo immaginiamo grande, è sempre più grande. E piano piano lo scopriamo. Pensate che cambiamento epocale. Fuori dalla Chiesa non c'è salvezza? No, no, c'è salvezza anche fuori. Quindi, vedete, non dobbiamo avere paura di dialogare, parlare della fede, di studiare, leggere il Vangelo, di farci trasformare la vita dalla parola di Dio. Non dobbiamo avere paura di un messaggio nuovo che ci arriva. Walter Kasper ci ha portato un bel messaggio nuovo, di speranza. E quello che arriva da Dio, vedete, è sempre di speranza. Perché se arriva qualcosa che non dà speranza a qualcuno, che fa sentire le persone inadeguate, che le fa sentire impure, che le fa sentire escluse, quella roba lì non viene da Dio. Quella roba lì viene da degli uomini, piccoli come me, che dimenticano l'amore di Dio e parlano in prima persona, dicono la loro, come io a volte dico la mia. Il cuore di Dio è sempre più grande di quello che noi ci possiamo immaginare. C'è sempre una speranza in più di quelle che noi riusciamo a vedere in un certo momento. Se date il saluto solo ai vostri fratelli, cosa fate di straordinario? Se volete bene solo ai cattolici, qual è il valore aggiunto dal cristianesimo? Guardate che anche un buon musulmano, un buon ebreo, un buon ateo ama i suoi amici, li saluta, li porta a mangiare la pizza, gli fa la telefonata per il compleanno. Qual è il valore aggiunto del cristiano? Il valore aggiunto del cristiano è l'agape. L'agape, l'amore di Dio, lo stesso amore di Dio. Da questo vi riconosceranno se siete dei miei. Se vi amate gli uni gli altri come io vi ho amato. Cioè senza distinguo, senza limiti, senza barriere. Allora, come possiamo attualizzare nella nostra vita questa parola di Dio che abbiamo sentito stasera? Abbiamo cercato un po' di vedere da dove veniva, dall'Antico Testamento, e dove ci può portare tutto questo, in un cammino di preparazione al Natale. Siamo chiamati, certo, venite alla novena dell'Immacolata, venite alla novena di Natale, ma non basta, eh? La prima chiamata, in ordine di importanza, è a cambiare la nostra vita. Io, Matteo, devo cambiare. Se io ho certe categorie di persone o certe singole persone che non amo col cuore allargato di Dio, io sono chiamato a cambiare. Se io non sopporto le persone che convivono, perché la carità è una cosa impura, io devo cambiare. Io devo cambiare. Devo guardare la realtà con gli occhi di Dio. E sapete quali sono gli occhi di Dio? Quelli che trovate nella Genesi. Ha creato la luce ed era bello, buono. Ha creato l'acqua, era bello, buono. Ha creato l'uomo ed era molto buono. Ma come molto buono? Ma che uomo ha creato? Dopo poco c'è stato il primo tradimento. Dopo poco ancora c'è stato l'omicidio del fratello. Ma era molto buona quella roba lì? Agli occhi di Dio era molto buona. Il primo artista, quello che ha disegnato l'opera d'arte più bella, il mondo, aveva solo occhi di bellezza. Occhi di bellezza. Vedeva bellezza ovunque, anche dove evidentemente non c'era. E infatti abbiamo visto che tipo di andazzo hanno preso le cose, no? Però lui vedeva molta bellezza nell'uomo. Allora vedete, il primo passo di conversione per me, anche per voi se volete, è questo. Imparare che la fede cristiana non è qualche cosa da dire, qualche cosa da professare a parole. La fede cristiana è qualcosa da vivere con le persone che ci troviamo intorno, nei rapporti che abbiamo con gli altri, nelle comunità, nella parrocchia. La parrocchia non deve essere mai, mai, il Papa continua a dirlo questo, non deve essere mai un posto dove si sparla, dove si invidia, dove ci si vuole male. No, questo non va bene, perché sennò è tutto finto, sapete. Possiamo cantare a squarciagola, io canto, mi sentite cantare, no? Però se poi semino zizzania, invece che amare le persone così come sono, è tutta una finta, una farsa. È gravissimo, eh? È gravissimo questo. Questo è il vero scandalo. Gesù dice, se anche ricevi del male, rispondi con un bene più grande, perché blocchi una spirale che se no continua. Se Tizio sparla di te, amalo ancora di più, invitalo a cena. Perché se invece cominci a sparlare a tua volta, getti ancora fango. Imbruttisci tutto il contesto invece che migliorarlo. Guardate, la vita, lo dico per me che ho 32 anni, lo dico per qualunque età, la vita deve essere scelta su due binari. Ci sono solo due binari. Qui alla vigna non so quanti ce n'è perché mi muovo in macchina. Uno solo. Invece nella vita ne abbiamo due. Il binario di Gesù è il binario dove la vita viene donata agli altri. E non è solo roba da preti o da monache, grazie a Dio. Tutti possiamo prendere la nostra vita e donarla agli altri, come genitori, come lavoratori, come parrocchiani, in qualunque ambiente ci troviamo. Noi possiamo scegliere di donare la vita, senza corrispettivo, donare, non vendere, donare. Oppure possiamo scegliere di tenercela e di cercare di godercela solo per noi. Questa è la vera, unica scelta che abbiamo davanti. Cominciare a escludere gli altri, considerandoli nemici, perché impuri, perché non ci piacciono, perché urtano la nostra sensibilità. Oppure scegliere di vivere per gli altri. E questa è la scelta cristiana. Se facciamo così, Gesù nasce, ma non è che nasce nella capanna, nasce in noi. Noi saremo i Cristi. Sapete, noi siamo chiamati a essere Cristi, lo sapete? Il cristianesimo invita ogni persona a essere Gesù. Quindi non ci sarà più Lucrezia, Vito, ma ci sarà Gesù. Avete sentito il Vangelo di domenica scorsa? Non è che Gesù dice avete dato da mangiare a un affamato ed è come se l'avesse dato a me. Ma no, l'avete dato a me. Io ero lì dentro. La persona, l'essere umano, è tempio dello Spirito, dice San Paolo. È abitazione di Dio, è un tabernacolo. Ognuno di voi è un tabernacolo. E come ci si inginocchia davanti al tabernacolo, il cristiano si inginocchia in senso di profondo rispetto, in senso di riconoscimento dell'impronta di Dio davanti a qualunque uomo incontri, senza giudicare. Santità, lei cosa pensa degli omosessuali? Gli hanno chiesto sull'aereo. Ma se una persona è omosessuale e cerca di vivere al meglio che può, ma chi sono io per giudicarla? Ha detto il Papa. Il Papa, chi sono io per... mi ha fatto tanto ridere a me. Chi sono io per giudicarla? Il Papa. E noi chi siamo? Io chi sono per giudicarla? E voi chi siete? Bene, adesso spero di non avervi tediato troppo. Se ci sono domande o interventi, io sono felicissimo.